Oggi continuiamo a studiare ciò che abbiamo iniziato domenica scorsa, cioè i versetti da 1 a 5 del capitolo 3 di Prima Tessalonicesi. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie. E già abbiamo iniziato a studiare questa sezione partendo dal capitolo 2, versetto 17, e ho intitolato questa serie di messaggi Dietro le quinte di una preghiera. Dietro le quinte di una preghiera di Paolo, dell'Apostolo Paolo, perché questo brano ci mostra non solo cosa dobbiamo pregare quando intercediamo per le persone, perché questa sezione si conclude con una preghiera, ma anche ci mostra ciò che sta dietro le nostre preghiere, cioè il sentimento che alimenta le nostre preghiere. Lo vediamo appunto osservando il cuore di Paolo, dietro le quinte di una preghiera. E naturalmente sappiamo che Paolo era un uomo di preghiera, e abbiamo visto la volta scorsa che la preghiera dipende dalla profondità delle relazioni umane e spirituali che possiamo instaurare nella chiesa locale con altri credenti sulla base della fede comune che abbiamo in Cristo. Quindi questa profondità di relazione è evidente quando cominciamo a osservare proprio il brano, quello che abbiamo cominciato a studiare. Vi ricordate che Paolo usa in questa sezione più di 50 pronomi personali per descrivere appunto le sue relazioni con i credenti di Tessalonica. Quindi lui vuole sottolineare questo, ma fa anche appello a una vasta gamma di sentimenti. C'è la paura, c'è la sofferenza, il timore, che sono dovuti in qualche modo alla preoccupazione, ma c'è anche la gioia, c'è la consolazione, il coraggio e la gratitudine a motivo delle buone notizie che Paolo ha ricevuto. Quindi Paolo, quando pregava per i suoi fratelli, non faceva una lista asettica di soggetti di preghiera, lui provava dei sentimenti veri, e dovrebbe essere anche per noi lo stesso. Perché Paolo era ansioso? Perché era ansioso per questi credenti? Se vi ricordate la vostra scorsa, abbiamo ricordato che lui ha dovuto andare via troppo presto e non ha potuto completare la formazione di questi giovani cristiani. In Atti 17 viene descritta l'evangelizzazione di Paolo e Sila in questa città e la conversione di un gruppo abbastanza consistente di persone. Paolo avrebbe voluto rimanere per discipolare e fortificare la fede di questi giovani credenti, ma non riuscì perché fu costretto ad andare via a causa di una persecuzione che fu scatenata dai giudei nei loro confronti. Paolo e Sila sono stati costretti a lasciare quindi una città in subbuglio e contraria ai cristiani, scatenato un tumulto. E Paolo sapeva che mentre era lontano da loro, proprio quei credenti stavano subendo ancora l'opposizione dei giudei e degli altri abitanti della città. Quindi Paolo si stava chiedendo come stessero quei credenti, quei giovani cristiani convertiti da poche settimane, e soprattutto se avrebbero retto l'urto di quell'opposizione, di quella difficoltà. Oltretutto, in mezzo a tutto questo, possiamo dire, trambusto, alcuni avevano insinuato che Paolo non tornasse da loro per disinteresse nei loro confronti e perché era un falso insegnante, in un qualche modo, un impostore. E così Paolo voleva rassicurare questi giovani credenti sul fatto che li amasse veramente, voleva essere sicuro di questo. E così al capitolo 2 fino al versetto 16 dimostra l'integrità del suo ministero. Quando è stato con loro, lui gli ricorda che si è comportato in un modo integro, senza nessun interesse personale, lavorando giorno e notte appunto per non essere di peso a nessuno, vivendo in mezzo a loro nella santità. Non ha predicato il Vangelo spinto da motivazioni impure, per interessi personali, ma solamente per dare loro il Vangelo della salvezza. Li amava così tanto, dice, che non solo era disposto a parlare a loro del Vangelo, ma addirittura a morire per loro, dice. Quindi non voleva che ci fossero dubbi a riguardo, così poi scrive la sezione che stiamo studiando noi, per spiegare quali sono effettivamente i suoi sentimenti nei loro confronti. Attraverso questa finestra, quindi, entriamo in questa finestra, che Paolo apre per noi, possiamo vedere i suoi reali sentimenti e ci fa osservare tre elementi che sono alla base delle nostre relazioni e che influenzano appunto le nostre preghiere. C'è un legame tra questi sentimenti e il nostro pregare. Quindi domenica scorsa abbiamo visto il primo di questi elementi che riguarda appunto l'amore per i fratelli, versetti da 17 a 20 del capitolo 2. Quindi Paolo pregava perché amava la Chiesa, amava la Chiesa. Al versetto 17 Paolo comincia dimostrando che i Tessalonicesi dove stavano? Nel suo cuore. È lì che devono stare i credenti, nel nostro cuore. E così poi continua al versetto 17 e 18 e menziona il fatto che ha provato a tornare, ma non ha potuto. Non ha potuto perché Satana lo ha impedito, ma il fatto che lui ha desiderato così tanto tornare è la dimostrazione che li amava effettivamente. E così alla fine conclude questi tre versetti facendo una grandissima dichiarazione di amore verso questi credenti, perché lui dice in questi versetti che questi credenti erano la sua gioia, erano la sua gloria, il suo vanto, la sua speranza. Quindi dice questo perché loro sono il frutto delle sue fatiche, il frutto del suo ministero, e quindi sono la cosa più preziosa che lui ha su questa terra. E anche in qualche modo nel futuro, nella vita che verrà. E così oggi vogliamo continuare il nostro studio e leggere e studiare i versetti da 1 a 5 del capitolo 3 di questa lettera. Leggiamoli. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarvi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Vi devo confessare che più studiavo questo brano, più mi sembrava chiaro che stesse presentando qualche cosa di totalmente contrario a quello che viviamo nella nostra società. Cioè quel pensiero che è nella società e con cui siamo allevati fin da bambini, quasi cullati, possiamo dire, durante tutta la nostra adolescenza e giovinezza. E questo male, possiamo dire, si chiama individualismo. Individualismo. Cos'è l'individualismo? Il dizionario indica l'individualismo come la tendenza a svalutare gli interessi o le esigenze della collettività in nome della propria personalità e della propria indipendenza o anche del proprio egoismo. È anche definito come l'atteggiamento filosofico volto ad affermare l'autonomia del singolo. Questo è l'individualismo. Quindi questo è quello che definisce la nostra società. Questo modo di pensare appunto costruisce individui che pensano solo a loro stessi e che si relazionano con il prossimo solo in funzione del proprio benessere. La nostra società è costruita attorno a questo pensiero, possiamo dire, umanista, che pone l'uomo al centro. Ma si è fatto in qualche modo un passo avanti, no? Rispetto a questo fatto. Non è più l'uomo, in quanto essere umano, a essere al centro, ma l'uomo in quanto io. Io sono al centro dell'universo. Tutto ruota intorno a te. Questa è la pubblicità, no? Tutto intorno a te. Perché io valgo, no? Ci diceva la pubblicità. puoi essere tutto quello che desideri. Questo è lo slogan di oggi. Quindi i tuoi diritti vengono prima di quelli degli altri, le tue esigenze vengono prima degli altri, le tue opinioni valgono di più di quelli degli altri e la tua felicità, i tuoi desideri vengono prima di quelli degli altri. E non faccio questo discorso naturalmente per dire mamma mia quanto è brutta la società in cui noi viviamo, poveri noi, perché la società è lo specchio del cuore dell'uomo, sono gli uomini che compongono la società, siamo noi, se siamo onesti, ci guardiamo dentro con estrema franchezza e non possiamo negare che siamo profondamente radicati da questo pensiero, dall'individualismo. Tutti questi slogan in qualche modo compiacciono i nostri desideri, sono facili da cavalcare e non perché è la società che ci ha contaminati, ma perché il nostro cuore contamina questa società che è senza Dio, senza Dio. Quindi pensieri del genere oggi sono reputati giusti, sono sacrosanti, nessuno ti direbbe che è sbagliato far valere i tuoi diritti prima di quelli degli altri. No? Però, purtroppo, l'individualismo è così radicato anche nei cuori dei credenti che facciamo così fatica a liberarcene. Non è vero? Infatti, anche nella Chiesa, di persone che rinunciano ai loro diritti, che non li fanno valere a tutti i costi, che cercano il benessere dell'altro prima del proprio, ce ne sono pochi, ci sono pochi credenti che fanno questo. Quindi il nostro brano è totalmente un ribaltamento del pensiero individualistico. Paolo ci mostra che era totalmente contrario a questo tipo di pensiero. Il suo cuore era un cuore altruistico, era un cuore dedicato al prossimo. Così abbiamo visto il primo elemento del nostro rapporto con i fratelli, che è proprio l'amore per loro. Oggi vedremo qual è il secondo elemento, che è la preoccupazione per i fratelli. E questo definisce un cuore altruistico. Paolo voleva tornare a Tessalonica, no? L'abbiamo ricordato. Perché? Perché era preoccupato per i suoi fratelli. Paolo sentiva un peso nel suo cuore. Un peso nel suo cuore. Guardate come inizia il versetto 1. Perciò non potendo più resistere. La congiunzione perciò lega a ciò che sta per dire, a quello che ha appena detto, no? Al versetto 17 e 20. Ve lo ricordate, no? L'abbiamo appena detto. Paolo dice loro che sono la sua gioia. Ciò che è più prezioso per lui su questa terra e nell'eternità. E poi dice perciò. Cioè, a causa di questo profondo amore che io ho per voi, io sono profondamente preoccupato per la vostra crescita spirituale. Quindi questa congiunzione, possiamo dire, lega l'amore cristiano al servizio e alla preghiera, al peso della responsabilità che dovrebbe sentire, che dovremmo sentire per i nostri fratelli. Quando dice non potendo più resistere, Paolo intende questo. Il verbo resistere significa letteralmente coprire o nascondere. E mi sono chiesto che cosa volesse significare questo verbo. Il fatto che Paolo non poteva più coprire, non poteva più nascondere. Paolo non poteva più nascondere, attenzione, il disagio che provava sapendo che questi fratelli erano in difficoltà. Non ce la faceva più a far finta, tra virgolette, esteriormente, far finta di niente. Non poteva più coprire questo suo sentimento. Era diventato un peso troppo grande per lui. Un peso troppo grande da portare, in un qualche modo. Quindi questa parola ci mostra un amore che si carica della responsabilità per i suoi fratelli. Significa che ci coinvolgiamo nelle loro vite perché li amiamo, ma anche perché ci sentiamo responsabili per loro e non possiamo farne a meno di farlo. Significa che ci preoccupiamo della loro crescita, delle loro prove, di come reagiscono a queste difficoltà. Significa che abbiamo preso sul serio la chiamata a vegliare gli uni per gli altri. Quindi Paolo era un uomo che sentiva tutto l'onere di essere stato chiamato a servire Dio come apostolo. In Prima Corinzi 9, versetti 1 a 12 dice, attenzione, se abbiamo seminato per voi beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Domanda, che cosa sta dicendo qui Paolo? Se voi siete il frutto del nostro ministero e se noi abbiamo servito per il Vangelo, è una cosa strana che viviamo anche del Vangelo e quindi è cosa strana che voi fate le vostre offerte per sostenere il nostro ministero? Paolo dice no, non è sbagliato. Se altri hanno questo diritto su di voi, non l'abbiamo noi molto di più perché erano i suoi figli spirituali? Ma guarda il versetto 12, come continua. Ma non abbiamo fatto uso di questo diritto. Non abbiamo fatto uso di questo diritto. Anzi, sopportiamo ogni cosa. Sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Paolo era disposto a fare a meno del sostegno per non creare ostacoli al Vangelo. Quindi lui non è come gli altri predicatori delle false religioni che sfruttano coloro che li seguono. Paolo sentiva il peso per le persone che evangelizzava e sentiva come sua responsabilità evitare di mettere ostacoli sulla predicazione e la conversione delle persone. Non erano le persone, attenzione, un peso, ma la sua responsabilità nei loro confronti era pesante da portare e lui era pronto a farsene carico, era disposto a sopportare ogni fardello, possiamo dire. Per questo lui sopportava ogni cosa. Qual è l'essenza dell'amore? Dice Paolo in Prima Corinzi 13, l'amore sopporta ogni cosa, l'amore sopporta ogni cosa. Quindi l'amore stesso procede, il senso di responsabilità procede proprio da questo amore, possiamo dire. E lui era in grado di sopportare ogni cosa, pur di raggiungere le persone con il Vangelo. In 2 Timoteo 2, versetto 10, dichiara, ancora una volta, sopporto ogni cosa. Cioè ogni sofferenza io la sopporto, per cosa? Per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano una salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Paolo sopportava ogni sofferenza, ogni privazione per il Vangelo e per le persone che voleva raggiungere con il Vangelo. Però il nostro brano ci mostra una cosa che non riusciva proprio a sopportare. La preoccupazione che gli veniva dalla salute spirituale dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Guarda come lo descrive ancora in Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 28. Nei versetti precedenti lui ha elencato tutte le sofferenze che ha subito nel corso della sua vita. Le ha sopportate tutte. Dice, tutte le ho sopportate, tutte quante, tranne una. E lui dice al versetto 28, oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Quindi questa è la preoccupazione che scaturisce dall'amore per la Chiesa. Se tu ami, se io amo i fratelli, allora sono coinvolto nella loro vita e allora sono disposto a prendermi il peso della responsabilità di curarli, di consolarli e di discepolarli. È parte della nostra chiamata, fratelli e sorelle. Quindi questo ti darà gioia, no? Ma anche preoccupazione. Notate come descrive questa preoccupazione. Lui dice: non potendo più resistere. Il fatto di non stare con loro, di non poterli più aiutare nelle loro prove era diventato per lui un peso insopportabile. Un peso insopportabile. E guardate anche un altro esempio, in 2 Corinzi 2, 12, versetto 13, ci mostra proprio che Paolo aveva un cuore per le persone. A un certo punto dice: giunto a Troas, e lui ci è andato lì per evangelizzare, logicamente, infatti lo dice per il Vangelo di Cristo, addirittura una porta mi fu aperta dal Signore, ma non ero tranquillo nel mio spirito. Perché? Perché lui dice: non ci ho trovato Tito, non ho trovato Tito, ci eravamo dati un appuntamento lì in quella città e non ho trovato Tito, mio fratello. Così mi sono congedato da loro e partii per la Macedonia perché voleva trovare Tito, è andato a cercarlo. Ma capite? Capite cosa è successo? Paolo, colui che comprendeva assolutamente il bisogno di evangelizzare, che addirittura aveva capito, che era arrivato in una città e aveva capito che il Signore gli aveva aperto una porta per evangelizzare, cosa fa? Evangelizza? Si convertono le persone? No, no, perché? Perché era talmente grande il peso per questo fratello, la preoccupazione per questo fratello, che si è congedato ed è andato a cercarlo. Lui non si è congedato dicendo: guardate, mi sono dovuto prendere una pausa perché ero troppo stressato e mi dovevo riposare. No, Paolo era preoccupato per Tito, era preoccupato per le chiese, era preoccupato per questi credenti. Questo è un uomo che si preoccupava per gli altri, che metteva il benessere degli altri prima del suo, al punto da non riuscire a fare quello che desiderava fare, evangelizzare addirittura. Paolo era una persona, era un uomo come noi. Solo che spesso noi ci facciamo bloccare dalla preoccupazione per noi stessi, per il nostro benessere, mentre Paolo soffriva per il benessere degli altri. Avete presenti le luci nei teatri, no? Quelle che si chiamano occhio di bue, che vengono sparati addosso a una persona. Servono per illuminare, no? Un punto specifico del palcoscenico. Qua il Signore ci fa vedere che l'occhio di bue della nostra vita non è puntato su di noi, ma è puntato sul nostro prossimo. E questo modellerà le nostre preghiere in modo inequivocabile. Quindi domandiamoci: cosa fa una persona che ha questo peso per i credenti, per i fratelli? Cosa fa un credente che sente la responsabilità della crescita spirituale della Chiesa? Come si comporta colui o colei che vuole che i suoi fratelli crescano nella statura perfetta di Cristo? E ancora una volta Paolo, guardate, apre il suo cuore, ci fa vedere cosa devi provare, cosa deve provare un credente che vuole pregare per i suoi fratelli. Guardate i versetti ancora 1 a 2. Non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo di Cristo. Cosa significa? Che lezione traiamo qui? Se amiamo le persone, siamo disposti a sacrificarci per loro. L'amore e la preoccupazione per i nostri fratelli e sorelle è dimostrato nell'altruismo, l'abbiamo detto. E questo porta inevitabilmente alla rinuncia di noi stessi per il bene spirituale del prossimo, appunto. Quindi questo dimostra che Paolo non è come quei falsi predicatori che siamo abituati anche a vedere in televisione, che cercano il loro successo, il potere, i soldi e l'approvazione della loro gente. No, Paolo amava i suoi fratelli, è preoccupato per loro e la prova è che è pronto a sacrificare i suoi interessi per il bene dei suoi fratelli. Ricordate Gesù cosa ha detto? In Giovanni 15, 13, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Questo è quello che ha fatto Cristo per noi, no? Lui venne da noi, scelse di stare con noi, lo scelse per il nostro bene, scelse la via della rinuncia a sé, morendo addirittura di una morte straziante, prendendo su di sé i nostri peccati affinché noi potessimo cosa? Vivere. Vivere. Quindi questa è proprio l'essenza del cristianesimo. E quindi essere cristiani significa fare come ha fatto Cristo. Questo vuol dire. Paolo sta quindi dimostrando di amare come Cristo, preferendo rimanere solo ad Atene per mandare Timoteo da loro. Questo è sacrificio, è sacrificio. Per capire meglio dobbiamo fare ancora un piccolo salto in Atti 17. Paolo e Sila, sono, dopo essere scappati da Tessalonica, vanno a Berea. I giudei di Tessalonica vengono a sapere che Paolo e Sila stanno predicando a Berea il Vangelo e addirittura che molte persone si sono convertite. Quindi arrivano pure loro, dopo un po' di tempo, a Tessalonica e fanno lo stesso che hanno fatto in quella città, cioè mettono in agitazione la popolazione. E al versetto 15, dopo questi fatti, Luca dice che Paolo va ad Atene, perché ha dovuto scappare anche da là, mentre Sila e Timoteo, che evidentemente Timoteo si era unito a loro, rimangono in questa città per formare ancora i credenti, con l'ordine dato da Paolo di raggiungerli, di raggiungerlo al più presto ad Atene. Quindi nella mente di Paolo quella separazione era necessaria per la chiesa di Berea, ma che doveva essere anche molto breve. Perché Paolo non voleva privarsi della sua squadra di collaboratori, voleva stare insieme ai suoi fratelli. E Luca ci dice al capitolo 18, versetto 5, che lo raggiunse però quando lui non era ad Atene, ma era a Corinto. Luca ci dice che entrambi tornarono dalla Macedonia. Mettendo insieme questi dati, allora, capiamo un po' il contesto di questo versetto. E possiamo supporre che Sila e Timoteo raggiunsero Paolo ad Atene, come lui aveva chiesto, ma che presto furono costretti nuovamente a separarsi da lui. Sila fu costretto, per motivi che non sappiamo, ad andare in Macedonia, probabilmente a Filippi, e quindi Paolo e Timoteo rimasero insieme per evangelizzare la città di Atene. Ma Paolo era troppo preoccupato per questi credenti e quindi decise di inviare anche Timoteo e rimanere da solo in quella città. Quindi quando lui parla del fatto che rimase da solo, rimase effettivamente da solo. Non c'era nessuno con lui che potesse prendere il carico dell'evangelizzazione anche dell'opposizione insieme a lui. Quindi possiamo comprendere che questa fu una decisione veramente sofferta. Perché? Perché Paolo sentiva il bisogno, possiamo dire, di servire in una squadra. Non era un lupo solitario. Aveva bisogno di una squadra con cui condividere appunto il peso del ministero. Per lui era un peso che doveva essere condiviso con altri. E tutto questo era necessario perché stava passando anche lui, come dice al versetto 7, angustie e afflizioni. C'era opposizione forte, anche in quella città. E questo ci fa vedere che ancora di più aveva bisogno di stare insieme ai suoi fratelli e condividere con loro il peso del ministero. Non aveva la forza di poterlo fare da solo. Era stanco, era spossato dalla preoccupazione. Adesso era anche solo. E aveva così bisogno di fratelli, di servire con i fratelli, che quando va a Corinto, vi ricordate cosa fa? Cerca credenti e trova Aquila e Priscilla e si unisce a loro. Aveva così bisogno di stare con i suoi fratelli e condividere il peso del servizio insieme a loro. Quindi, nella situazione in cui Paolo ci sta dicendo qui nel nostro brano, lui aveva due scelte. Far restare Timoteo per affrontare l'onere della predicazione insieme a lui, oppure farlo partire per sincerarsi della condizione dei tessalonicesi. Quindi era una scelta vera e sofferta. Alla fine Paolo ci dice che preferì mandare Timoteo e rimanere da solo. Questo è l'atteggiamento di una persona altruistica, di una persona che è pronta a sacrificare i suoi interessi per il bene spirituale della persona che ama. Paolo non è un uomo che guarda solo al suo orticello. Timoteo sarebbe stato utile per il suo ministero ad Atene, ma per il bene dei credenti di Tessalonica Paolo ha preferito mandarlo e restare da solo e affrontare da solo tutta l'opposizione che gli stava venendo addosso. E voglio farti notare che il sacrificio non è dare quello che avanza, quello che abbiamo in più. Sacrificarsi significa dare il meglio. E Timoteo era il meglio che Paolo potesse dare ai Tessalonicesi. Guardate come lo descrive. Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del Vangelo di Cristo. È chiaro che Paolo stava presentando Timoteo, no? L'abbiamo visto la volta scorsa, perché non lo conoscevano benissimo, non c'era al momento della fondazione della Chiesa, quindi lo avevano conosciuto solamente in occasione della sua visita. E quindi sta presentando, e in questa presentazione esce fuori tutto l'affetto e tutta la stima che lui aveva per questo giovane collaboratore. Dice: nostro fratello, Timoteo è nostro caro fratello, gli vogliamo bene, è la persona a cui vogliamo bene. E poi aggiunge: servitore di Dio nella predicazione del Vangelo. Altri manoscritti riportano collaboratore di Dio, quindi ci fa vedere che oltre ad essere una persona amata, era anche una persona che era stimata dall'apostolo Paolo, uno che serve con noi nel Vangelo, collabora con Dio nella sua opera di salvezza portando il Vangelo. E questa è stima. Timoteo era un giovane che era stimato da Paolo. Quindi Paolo sta dicendo che la sua preoccupazione era così forte da scegliere di separarsi da Timoteo, uno di cui si fidava al punto da considerarlo come un suo sostituto. Mandare Timoteo era come dire: fate come se fossi io con voi. Quindi Timoteo era adatto per quella situazione. Paolo sapeva che stava mandando qualcuno che amava la Chiesa come l'amava lui. In 1 Corinzi 16:10 Paolo lo definisce come colui che lavora nell'opera del Signore come faccio anch'io. Ma dopo, osservandolo sempre meglio in come serviva, in Filippesi dice questa affermazione che è stupefacente: tutti cercano i loro propri interessi. Tutti intende i cristiani, eh? Tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Gesù Cristo. Ma lui no. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé perché ha servito con me la causa del Vangelo come un figlio con il proprio padre. Più passava il tempo e più quest'amore, questa stima per Timoteo cresceva. Per questo lo manda a Tessalonica, perché amava in modo disinteressato i credenti. E qui, notate bene, questa è la prima missione che Paolo affida a Timoteo. Erano solo pochi mesi che stava con loro. Lui si è unito, dice Luca, al capitolo 16. Al capitolo 16 viene descritto il fatto che Paolo lo prende con lui. Un capitolo, pochi mesi. E Paolo già era pronto a mandare un giovane sapendo che avrebbe fatto quello che lui faceva. Incredibile. Perché? Perché lui amava la Chiesa. Lui faceva gli interessi di Cristo. Quindi questo è il requisito, cari fratelli e sorelle, il requisito per servire. Cosa deve avere, ad esempio, un giovane che vuole servire il Signore? Amore per la Chiesa. Desiderio di fare gli interessi di Cristo. E guardate, possiamo essere in gamba, ma se critichiamo i nostri fratelli, allora non abbiamo il requisito fondamentale. Puoi avere mille talenti, avere frequentato scuole, corsi, convegni, ma se non ami la Chiesa, non sei pronto conseguentemente a rinunciare al tuo interesse per il bene degli altri credenti, allora ti mancano le basi. Questa è la qualifica che ci rende tutti servitori. E quindi è collegata alla preghiera. Infatti, se vogliamo essere efficaci in preghiera, allora dobbiamo anche noi fare gli interessi di Cristo e amare coloro che Cristo ama, nello stesso modo in cui Lui è amato, come dando noi stessi. Quindi tutto passa attraverso il senso di responsabilità che noi abbiamo gli uni con gli altri, portiamo nel nostro cuore un peso per i fratelli e questo peso ci porta a fare sacrifici con loro. Ma ora Paolo ci mostra che ci porta anche a soccorrere le persone che amiamo. Leggiamo la seconda parte del versetto 2. Per confermarvi, è stato mandato Timoteo, per confermarvi e confortarvi nella nostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto. E voi lo sapete. Perciò anch'io ancora, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Un credente che ama i fratelli desidera soccorrerli nelle difficoltà, si sacrifica per loro e li soccorre nelle loro difficoltà. Perché Paolo ha mandato Timoteo? Innanzitutto dice per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. I verbi indicano un'azione fatta per rendere stabili e confortare. In altre parole, Timoteo aveva il compito di rendere più forti e di consolare questi credenti. Questo è quello di cui i credenti di Tessalonica avevano bisogno a causa delle loro difficoltà che stavano affrontando. Guardate, notate bene, Timoteo non doveva puntare sul loro carattere, non doveva puntare sulle loro motivazioni e neanche sulle loro emozioni. Per rendere più stabile e consolare i fratelli, ma dove doveva puntare? Cosa dice Paolo? Sulla fede. Vi ho mandato Timoteo per rafforzare e consolare la vostra fede. Questa è veramente una parola importante, perché Paolo la ripete 5 volte in questi pochi versetti. Questa ripetizione ci mostra che questo era il motivo per cui Paolo si preoccupava tanto per i Tessalonicesi. Quando diciamo che Paolo era preoccupato, diciamo che era preoccupato per la loro fede. Era preoccupato per le prove, sicuramente, ma quello che a lui veramente interessava è che avessero la forza necessaria per superarle, la fede. Era andato via troppo presto e sapeva che la loro fede doveva essere fortificata, così manda Timoteo. Per fortificare e consolare la loro fede. Ma perché la fede è così importante? Perché la verità che noi conosciamo e a cui crediamo, cioè la nostra fede, ci rende anche in grado di vivere cosa? La vita cristiana. Quando conosciamo la verità su Dio e su Cristo, abbiamo anche gli strumenti per affrontare le nostre prove, per affrontare la vita di tutti i giorni. È molto semplice, molto semplice. Ecco perché la predicazione e lo studio della parola di Dio per noi credenti è tutto. Non è neanche la parte più importante, è tutto per noi. Perché la parola di Dio è ciò di cui noi abbiamo bisogno per fortificare la nostra fede. Più conosco Dio, più conosco la persona e l'opera di Cristo, più queste verità sono radicate nella mia vita, nel mio cuore, più il nostro cuore è saldo e la nostra fede è forte, salda e in grado di superare le prove di questa vita. Al versetto 3 dice, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Paolo sapeva che questi credenti appunto stavano soffrendo le stesse tribolazioni, no? Che stava soffrendo in qualche modo Dio, ma la sua preoccupazione non è semplicemente sulle tribolazioni, ma sul modo di reagire dei credenti a queste difficoltà. Il verbo scosso dà l'idea dello scodinzolare di un cane, di qualcosa che viene agitato, ma attenzione, non è a causa delle tribolazioni, come dice Paolo, in mezzo alle tribolazioni. Questa frase quindi mostra che Paolo non temeva le tribolazioni in se stesso, tra poco lo vediamo perché, ma quello che lui preoccupava era il modo di reagire dei credenti in mezzo a queste difficoltà. Era questo quello che lui gli interessava. Quindi soccorriamo i credenti non perché hanno le prove o meglio, perché hanno le prove, lo vogliamo fare, siamo intimamente legati, ma perché insieme a questo amore noi desideriamo che loro reagiscano nel modo giusto alle prove. Vogliamo che reagiscano in modo da mettere in pratica la parola di Dio anche nelle situazioni difficili. Quindi, naturalmente, Paolo aveva iniziato questo lavoro quando era con questi credenti, ma non aveva potuto finire, però aveva iniziato questo tipo di lavoro. E lui lo ricorda, ricorda il momento in cui era stato con loro e gli aveva parlato delle conseguenze di vivere una vita fedele a Dio, no? Versetto 4, infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Quindi questo è un altro aspetto di quello che intendiamo con soccorrere. Soccorriamo mentre sono nelle prove, ma poi avvertiamo prima che le prove arrivano, che arriveranno. Il nostro compito è di ricordare che le prove e le tribolazioni sono parte della vita cristiana, della nostra chiamata. Paolo dice che a questo siamo destinati. A questo siamo destinati. In che senso? Nel senso che se vogliamo essere fedeli a Dio e a Cristo in questo mondo, allora siamo destinati a tribolazione, a difficoltà, a opposizione che la vita comporterà. Quindi questo insegnamento, notate bene, è avvenuto in maniera contestuale alla predicazione del Vangelo. Paolo non è andato a Tessalonica predicando «Credi in Gesù Cristo e Lui risolverà tutti i tuoi problemi». Paolo ha avvertito da subito che se credete in Cristo, questo vi comporterà altri problemi, una vita difficile. Cristo stesso ha agito così con i suoi discepoli, no? In Matteo, Marco e Luca c'è sempre questa frase: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Anche in Giovanni, Vangelo di Giovanni 16:33, poco prima di morire, lui dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, nel mondo avete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quindi questo è il costo del discepolato, questo è il costo dell'essere discepoli. Cristo, allo stesso modo come garantisce il perdono, la vita eterna e la pace con Dio, oggi garantisce una vita difficile per chi vuole essere fedele a Dio. In prima Pietro ancora viene ribadito questo: carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Non è strano, non è strano. Siamo destinati a questo, qui sulla terra. È sicuro, dice. Lo dicono tutti quanti, è sicuro, è garantito, e Paolo voleva che lo sapessero. Io non voglio che tu sia sballottato di qua e di là in mezzo alle tue prove, per cui ti mando Timoteo per fortificarti, ma questo è quello che ti dicevo quando ero con te. Ti avevo avvertito, avevo anticipato le tue prove e tu lo sapevi. Te l'ho detto affinché tu non fossi sconvolto quando poi sarebbero arrivate. E quindi come lo sapevano? Glielo aveva detto, ma poi l'avevano visto. L'avevano visto perché poi è avvenuto questo, l'avevano provato sulla loro pelle. Perché lo aveva fatto? Perché se tu sai che una certa cosa arriverà e poi arriva, allora non ne sarai sorpreso, sarai pronto ad affrontarlo. Le prove, le tribolazioni non sono qualcosa di strano, sono parte della nostra chiamata, fratelli. E quando arrivano tu devi essere forte per affrontarli. Così, se siamo preoccupati per la fede dei nostri fratelli e sorelle, li vogliamo soccorrere. Come? Fortificandoli, vogliamo che siano saldi nella verità della Bibbia in modo che siano in grado di applicarla quando sono nel mondo, e li vogliamo avvertire affinché non trovino strano quello che gli sta succedendo, perché sappiamo che è parte della vita del credente. Ma ancora al versetto 5 Paolo ci parla di un ultimo aspetto del soccorrere. Soccorrere significa prendere del tempo per informarti di come stanno i nostri fratelli e sorelle. Versetto 5, perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Quindi, ancora questa frase è collegata a quello che ha appena detto, perciò, un altro collegamento, che equivale a dire: poiché questo si è verificato, allora ho mandato Timoteo per informarvi della vostra cosa? Cosa? Fede, ancora. Ancora Paolo ci mostra che la sua preoccupazione era la fede per questi credenti, la sua preoccupazione di sapere se questi credenti stanno saldi e se stanno vacillando. E questo ancora è un dubbio che viene descritto come un peso insopportabile per l'apostolo Paolo. Avrei voluto farlo di persona, ma ho mandato Timoteo perché voglio sapere come state. Lo voglio sapere, sono preoccupato di come reagite alle vostre prove, ma so anche che insieme alla prova viene chi? Il tentatore, per tentarvi e distruggere la nostra opera. Il nemico non è solo colui che ci ostacola, quando abbiamo visto la volta scorsa, quando vogliamo stare insieme, ma anche colui che insieme alla prova viene per tentarci. Quando siamo nella prova, lui ci tenta ad abbandonare Cristo, ci tenta a rinnegare Dio, ci tenta a disubbidire la sua parola, facendoci vedere solo i difetti dei nostri fratelli, ci tenta facendoci credere che siamo soli in questa prova e che nessuno si interessa di noi. Satana fa così, non ci dobbiamo sorprendere, lo fa e continuerà sempre a farlo, perché vuole distruggere l'opera di Dio, lo vuole fare. E quindi noi dobbiamo restare insieme, vogliamo restare insieme perché vogliamo proteggerci gli uni con gli altri. Quindi questo è uno degli aspetti essenziali della nostra comunione fraterna, quello di stare insieme per sapere come stiamo. Viviamo tutta la settimana nel mondo, no? A scuola, nel lavoro, all'università, e dobbiamo sapere che siamo in un luogo ostile. Siamo in un luogo ostile che è contrario ai credenti. Siamo costantemente in pericolo perché appunto viviamo in un mondo che ci espone costantemente alla tentazione, al compromesso, all'abbandonare la fede. Questo dovrebbe farci cosa? Preoccupare per i nostri fratelli, gli uni per gli altri. Questo dovrebbe farci desiderare di stare insieme e curarci. Vogliamo vegliare gli uni con gli altri. Vogliamo stare insieme, vogliamo sapere come stanno i nostri fratelli, perché sappiamo che durante la settimana siamo stati costantemente esposti alla tentazione. Vogliamo sapere come i nostri fratelli e le nostre sorelle stanno affrontando le loro prove nel mondo. E non vogliamo che i nostri fratelli e le nostre sorelle debbano affrontare la tentazione come Eva, che l'ha dovuta affrontare da sola. Quindi se qualcuno vacilla, è compito tuo, è compito nostro andare a tenergli il braccio e a farsi appoggiare. È chiaro che passiamo prove che non possono essere condivise con tutti, ma credo che qui abbiamo un principio, che è quello di soccorrerci nelle nostre sofferenze e che abbiamo il desiderio di informarci come stanno i nostri fratelli. Che non vuol dire incontrarci e dire: come stai, bene, ciao, ma che prendiamo del tempo per stare con loro, appunto stabilire relazioni profonde in modo che siamo equipaggiati per affrontare le prove e per pregare per quella persona. E quindi tutto questo, fratelli e sorelle, ci prepara ed è collegato alla preghiera, è collegato alla preghiera. Infatti, per poter essere efficaci nella preghiera dobbiamo avere i giusti sentimenti verso i fratelli, dobbiamo amare il popolo di Dio, dobbiamo preoccuparci per il popolo di Dio. Come? Sacrificandoci per coloro che vogliamo servire e soccorrendo chi è nella prova. Ed è una lotta, una battaglia dura contro il nostro io, contro in qualche modo la nostra pancia, no? Perché non ci viene naturale. Ma viene da Dio, e grazie a Dio che ci ha dato il suo spirito, come abbiamo ricordato, che Lui ci dà la forza per ubbidire. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti ancora perché questo passo ci mostra come dobbiamo comportarci. Grazie perché Paolo, in questo brano, ha aperto il suo cuore e ci ha mostrato quali debbano essere i sentimenti che dovremmo avere verso i nostri fratelli. È così facile, Signore, vivere le nostre vite e preoccuparci solo delle nostre difficoltà. Ci sembra qualcosa di impossibile. Eppure Tu ci chiami a un amore altruistico, a un amore che pensa prima al bene e al bisogno dei fratelli, sapendo che Tu poi ti curerai dei nostri e che manderai altre persone a preoccuparsi per il nostro bene. Grazie, perché questo è quello che fa la Chiesa. Questa è la Chiesa. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.